Donald Trump appare alla convention repubblicana, sceglie il vice nella corsa alla presidenza, si tratta di James Vance, scrittore poi imprenditore in passato ostile all'ex presidente e poi suo sostenitore. Trump che coglie l'occasione per l'attacco ai democratici, imbrogliano, votate anche per posta. In Italia riflettori puntati sull'exit al Sider di Bagnoli, una bonifica e una riqualificazione attese da 30 anni, arriva un altro 1,2 miliardi. Sarà la volta buona? Mentre fanno discutere due decisioni della magistratura. La sentenza civile sugli studenti morti nel terremoto dell'Aquila. Le famiglie non avranno diritto al risarcimento per la condotta incauta, così si legge, dei ragazzi. E l'accoglimento dell'istanza dello studente americano che uccise il carabiniere Mario Cercello Rega andrà ai domiciliari. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, ti sento un po' stanco, hai bisogno di un po' di ferie, dai, dai, vai in vacanza.
Simone Spezia.
Semplicemente perché è stato un personaggio molto divisivo e quindi forse semplicemente era il caso di attendere.
Divisivo è un aggettivo. Cosa vuol dire divisivo? Radio 24 può essere divisiva. La zanzara non è divisiva, è una grande trasmissione, è geniale. Cruciani e Parenzo sono divisivi, sì, e quindi bisogna ignorarli o cancellarli, no.
Vabbè, però
Silvio Berlusconi è
però
qua, stato un grande,
scusi, questo, però questo studio non si chiama studio, però io vado in diretta allo stesso studio, non è che si chiama Parenzo e Cruciani lo studio.
Silvio Berlusconi è stato il più grande imprenditore italiano.
Quando io, prima sicuramente, dopo Parenzo crepiamo, non ti preoccupare che lo studio dove sarai, perché tu rimarrai, eccetera, sarà intitolato a noi, te lo posso garantire.
No, no, io non
te lo posso garantire.
Io non voglio che mi si intitoli niente.
Vabbè, vabbè. Giuseppe, non è detto che non ti premuoia appositamente per ottenere l'intitolazione dello Studio 2 di Radio 24 in Viale Sarca 223. Buongiorno dunque e benvenuti dallo studio Cruciani e Parenzo in Milano. Sono le 6:34 minuti e, beh, pure i secondi. Sono 4, martedì 16 luglio, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione. E prima di iniziare con le cose serie, poi, questa è una cosa serissima, è un'importante sentenza che arriva, che troviamo sulle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. Sapete quanto mi piace scavare nelle cronache locali. Titolo del pezzo di Mario Consani: senza testimoni che ascoltano le offese, l'insulto al vigile urbano non è reato. La storia. Un uomo di 24 anni, un ragazzo di 24 anni, viene... va sul motorino senza casco, viene fermato dalla polizia locale in una strada di Bergamo e al vigile gli dice: pezzo di... così. Finisce a processo 6 anni dopo, tra l'altro la lunghezza, 6 anni, 6 anni, Assolto perché il fatto non sussiste, perché lui ha ammesso di aver pronunciato l'insulto. Davanti al giudice ha anche chiesto scusa, ma ha difeso dall'avvocato Nicola Brigida ha precisato che le parole offensive le disse faccia a faccia al vigile e senza urlare. E qui sta il trucco che ha portato all'assoluzione. Quindi... penso a tutti i poveri lavoratori della Polizia Municipale che magari in questo momento sono all'ascolto, che io so che siete al centro dell'odio di un numero sterminato di automobilisti e che però non fate altro che, in gran parte dei casi, il vostro dovere. E che adesso, se si trovano faccia a faccia, vicini, la... sei un maledetto. Provi a ripeterlo ad alta voce. No, no, no. Sono le 6:36 minuti e 35 secondi, iniziamo con le cose serie. A questo punto siamo privi anche oggi del mezzo di comunicazione che normalmente utilizziamo con voi, che è WhatsApp, per WhatsApp audio e WhatsApp scritti, quindi...
Evviva i problemi tecnici.
Evviva i problemi tecnici, davvero, qua. E quindi i contatti sono quelli che conoscete, c'è Messenger che è il sistema di messaggistica su Facebook, i messaggi diretti su Instagram, gli account di 24 mattino, potete scrivermi su Twitter se volete, non i messaggi diretti, che quello è un po' più complicato. Sia a me che all'account di 24 mattino. Abbiamo aperto da poco anche un canale Reddit, un subreddit di 24 mattino, quindi diciamo i mezzi per comunicare in qualche modo li troviamo, anche se non sono così diretti e così immediati come questo. Che dobbiamo fare? Sarà la decima volta nell'ultimo mese.
Ma che ne so, boh.
Non ne usciamo. Dunque, le cose serie, la convention repubblicana che si apre a Milwaukee. Donald Trump e il senatore dell'Ohio James Davis, David Vance, sono stati nominati ufficialmente come candidati repubblicani alla presidenza e alla vicepresidenza. Tutto questo avviene, come sapete perfettamente, dopo l'attentato che ha colpito Donald Trump all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania, in ore nelle quali si sta cercando di capire quali buchi ci siano stati dal lato della sicurezza. Lo abbiamo ampiamente raccontato ieri, ci sono vari fronti, innanzitutto il controllo effettivo di quel tetto, i testimoni che riferiscono di aver visto una persona che saliva su quel tetto e di non essere stati ascoltati dalla polizia. Ieri, se non vado errato, ho visto una serie di tweet di una persona, tra l'altro è stata ospite qua qualche volta, Andrea Gilli, il quale diceva sì, però fate attenzione, il controllo di quello che succede intorno ad un luogo nel quale si svolge un evento pubblico è una cosa oggettivamente complicata ed è una cosa che deve tener conto di tanti elementi, di cui uno è sicuramente il numero di persone che viene impiegato sul terreno. E quindi cosa succede? Che nel momento nel quale hai, che ne so, metti 50 persone, se tu decidi di destinare 15 persone al controllo dei tetti che ci sono intorno, te ne mancano magari 5 o te ne mancano 10 contro un eventuale attentatore che voglia colpire con un coltello. Poi ci sono sicuramente altri buchi, quelli che abbiamo visto e che riguardano per esempio come è avvenuta la protezione di Donald Trump subito dopo l'attentato, è stato lasciato sostanzialmente a volto scoperto. Quello che poi ha consentito la foto, che è la foto, come abbiamo detto mille volte, una foto potentissima in grado di cambiare la campagna elettorale, di lui col pugno alzato che dice fight, fight, fight. James David Vance, si pensava che dopo l'attentato Trump potesse virare su una scelta di un vicepresidente più morbido, mentre invece è in piena linea con la filosofia del Make America Great Again. Biden commenta, è un clone di Trump, si attende ovviamente il discorso dello stesso Donald Trump, che dovrebbe essere un discorso di maggiore unità. Da dire questo, se consentite, come puro elemento di analisi, di lettura di quello che succede ora, mi pare che in questo momento la situazione più complicata, per ovvi motivi e per motivi meno ovvi, sia nel campo dei democratici, e non tanto e non solo per le condizioni di Joe Biden, sulle quali si sta continuando a riflettere, ma anche perché in una situazione di questo genere il tipo di campagna elettorale portata avanti fino adesso dagli stessi democratici diventa molto più complicata. Nel momento nel quale hai dato il via ad una campagna, ed è una campagna che, adesso questo dobbiamo dircelo, cioè piaccia Trump, non piaccia Trump, si sia degli amanti spassionati dell'ex presidente americano, si può dire tranquillamente che è stato che è una campagna elettorale ed è un confronto tra i democratici e i repubblicani, che non è un confronto ma uno scontro tra due visioni del mondo, e basato anche sugli insulti e su accuse reciproche. Quindi anche Trump l'ha messo in atto tutto questo, però mentre per lui può restare più semplice, per così dire, proseguire su quella linea, per i democratici proseguire su una linea di puro scontro dopo un attentato che ha colpito Donald Trump diventa oggettivamente molto più complicato. In questo momento Biden sarebbe giù, anche in maniera relativamente pesante, in tutti gli stati chiave. Non lo ricordiamo ancora una volta, si tratta di vincere negli stati per un meccanismo complesso, quello del voto per le presidenziali americane, che non è un meccanismo di voto popolare stile francese, tanto per dare un'idea, per cui conta solamente o conta la maggioranza dei votanti, conta la maggioranza di alcuni singoli stati, che sono dei singoli stati chiave, perché è un'elezione di secondo livello, ma avremo modo ovviamente di tornarci e di parlarne. Altra vittoria per Donald Trump è ieri: un giudice della Florida ha archiviato il caso delle carte segrete che tenevano la sua residenza di Mar-a-Lago. La giornata di ieri, dal punto di vista internazionale, dovesse dir qualcosa di importante, dice anche, e qualcuno, penso per esempio oggi al Fatto Quotidiano, collega, mi pare il Fatto Quotidiano, sì, e la Verità, collega alle rinnovate speranze per la vittoria di Donald Trump, l'altro evento di politica internazionale sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo summit di pace. Le cose apparentemente almeno sono collegate. Abbiamo parlato di giustizia americana, però c'è anche la giustizia italiana, ed è la sentenza di ieri che sta facendo discutere. È la sentenza che riguarda il terremoto dell'Aquila. È una sentenza di secondo grado in sede civile che arriva a questo punto. Siamo al 2009. Amici miei, fate voi i conti, un quarto di secolo dopo il terremoto dell'Aquila, ed era la richiesta di risarcimento da parte dei ragazzi morti nella casa dello studente, nel crollo in un'abitazione per universitari, appunto, nel terremoto del 2009. È stata confermata la sentenza di primo grado, niente risarcimento per i familiari, che saranno costretti anche a pagare 14.000 euro di spese legali. Ma quello che colpisce, anche se è qualcosa che non so come dire, è contenuto, cioè qualcosa che c'è all'interno delle previsioni di diritto, qua poi mi appoggio, anzi non posso appoggiarmi perché non abbiamo gli WhatsApp, anche agli amici che fanno gli avvocati e che spesso ascoltano questa trasmissione, lo so, là dove si parla di incauta condotta degli studenti. È una cosa complessa, naturalmente, perché comprende tutte quelle parti di procedimenti giudiziari che hanno riguardato le parole che si presumono tranquillizzanti arrivate dalla Protezione Civile quando è iniziato lo sciame sismico che poi ha portato al devastante terremoto appunto del 6 aprile del 2009, e quindi si dice in sostanza in questa sentenza: i ragazzi non sono stati effettivamente rassicurati da queste parole, cioè non ne hanno tenuto conto, viene da dire, quindi non è collegato a queste parole il fatto che poi abbiano deciso di rimanere in casa. Avrebbero potuto decidere invece di muoversi su quel fronte. L'ultimo punto di giornata, questa, la firma del protocollo per Bagnoli con Giorgia Meloni, l'Ital Sider, è una storia anche questa eterna che va avanti da anni, gli innumerevoli tentativi di bonifica di quell'area che è un'ex acciaieria sulla quale insistettero poi altre industrie, tra cui una che produceva amianto. Appunto, sono 30 anni che andiamo avanti, speriamo che sia la volta buona. 1,2 miliardi soldi stanziati, l'Ital Sider venne chiusa definitivamente nel 1993. Ne parleremo tra poco, ne parleremo alle 8:35. Il GR intanto. No, scusate, il traffico, sì, ciao. Il traffico, ci risentiamo tra un attimo.
24 mattino.
E certo, ho detto un quarto di secolo, mentre invece sono solamente, si fa per dire, 15 anni. Chiedo scusa, naturalmente, un errore, capita ogni tanto, chiedo scusa agli ascoltatori. Dunque, veniamo alla situazione della siccità, che continua ad essere pesante soprattutto in alcune parti del paese, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione e torniamo a farlo. Abbiamo il paradosso di un paese impegnato al nord a far defluire velocemente l'acqua in mare perché gli invasi sono stracolmi e prima che si sciolga la gran massa di neve ancora presente sulle vette alpine. Dall'altra parte, una situazione ai limiti del devastante in alcune zone, un po' a macchia di leopardo, ma con molto concentrato in Sicilia. Il terzo invaso siciliano, il Fanaco, spero di aver messo l'accento giusto, sta per estinguersi dopo quelli di Pergusa e dell'Ogliastro. Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio delle Acque Irrigue al Secolo ANBI. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno.
Eccoci qua. Ci dà un quadro della situazione innanzitutto?
Il quadro è quello che lei ha appena illustrato, un quadro da un paese tagliato in due, un nord che sta ancora pagando danni importanti per le piogge cadute negli ultimi giorni. Pensiamo alla Val d'Aosta che è ancora chiusa, la strada principale di collegamento fino a fine settimana, ma anche tutti i laghi del nord, pensiamo al lago di Garda, il lago Maggiore, il lago di Como che è esondato, e il Po che dal 2022 che si attraversava di questi giorni quasi a piedi, siamo ad oltre 3 metri, va bene, più alto rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Un sud che invece sta pian pianino prosciugandosi, possiamo dire così, perché non abbiamo più acqua nei fiumi, ma purtroppo non abbiamo neanche più acqua in quegli invasi che negli anni 70-80 la Cassa del Mezzogiorno ha costruito proprio per ovviare a queste problematiche qui, perché ormai sono quasi 6 mesi in alcune regioni, Sicilia ma anche Sardegna, in alcune aree non piove e quindi abbiamo questa grande problematica qua. Oltre naturalmente al fatto che, oltre che non piovere, che mancano quelle infrastrutture adatte ad avere a risolvere o ad alleviare queste problematiche.
Quello è il grande punto, caro Vincenzi, che ci troviamo ad affrontare ogni volta, perché poi è vero la siccità, è vero che si verificano delle situazioni estreme e a queste situazioni estreme bisogna far fronte, ma come ci ricorda qualche ascoltatore ogni tanto, di quelli che ci scrivono, dice: ragazzi, io vado in Sicilia, anche quelli che ci vanno in vacanza, tanto per dare un'idea, ci dicono: guarda, ragazzi, io vado in Sicilia da 40 anni ci sono problemi di approvvigionamento idrico, ci sono appunto le questioni infrastrutturali.
Questo è il grande tema che il nostro paese deve avere la forza e il coraggio di risolvere, perché oltre che essere 40 anni che il problema c'è, perché mancano infrastrutture, non abbiamo finito alcune infrastrutture ad esempio, altre naturalmente invecchiando sono fuori uso, sono ridotte nell'utilizzo, ma quello che veramente manca nel nostro paese sono quelle politiche di adattamento che di fronte ai cambiamenti climatici sono necessarie per dare risposte ai nostri cittadini, perché non è un problema solo agricolo come qualcuno sta cercando di dire. Il problema è un problema agricolo, un problema turistico, quindi un problema di fruibilità del territorio, un problema umano, perché quando nel 2024, ancora oggi, abbiamo paesi serviti da autobotti da mesi, credo che questo non sia un modello come un modello di paese da portare avanti, ma anzi deve essere un modello da eliminare per cercare di creare quelle condizioni minime, io dico, di vita e di democrazia necessarie.
Senta Vincenzi, voi come ambi avevate presentato un piano che prevedeva tutta una serie di invasi da realizzare sul territorio per evitare esattamente problemi di questo tipo. A che punto siamo? È stato finanziato? Come ci si sta muovendo? Come si stanno muovendo le regioni?
Noi innanzitutto dobbiamo dire che grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come mondo dei consorzi di bonifica ed ambi, siamo coerenti al 100% con gli obiettivi, perché stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi di spesa, oltre 1,5 miliardi di euro che il mondo dei consorzi sta spendendo e che sta naturalmente facendo quelle opere che danno una mano, ma sono necessarie opere ben maggiori. Il nostro piano invasi era un piano che prevedeva una serie di investimenti in tutto il paese, appunto per cercare di ridurre l'impatto delle grandi piogge quando venivano, quindi mettendo in sicurezza il territorio, ma dall'altra parte anche trattenendo l'acqua. Devo dire che ormai 20 giorni fa, nel paese è nata una nuova cultura, e questa l'abbiamo accolta con favore, che è quella della costruzione di un piano idrico nazionale al Ministero delle Infrastrutture, che permetterebbe il paese, che ha dato al paese un piano di oltre 12 miliardi per i prossimi 12 anni. E già nel primo anno si verranno stanziati 950 milioni. È un primo passo, però è un primo passo culturale, perché noi è la prima volta che nel paese, dopo la Cassa del Mezzogiorno, torniamo a parlare insieme alle regioni, al paese e agli enti attuatori di pianificazione e programmazione, cioè avere una visione.
Senta, sul fronte dei tempi, perché ok, va bene il cambiamento culturale, per carità, siamo felicissimi se questo cambiamento culturale c'è davvero, se le cose veramente si modificano, però dall'altra parte c'è sempre una preoccupazione sui tempi, sulla capacità di far procedere gli investimenti alla velocità che serve, cioè sono le grandi questioni storiche italiane, no Vincenzi?
Questo è il grande tema del paese, che non è solo il problema finanziario, quindi economico, di avere le risorse,
cioè,
ma è la capacità. Mi scusi
come precisazione, spesso i soldi ci sono, pensiamo a Bravo. Quelli sul dissesto idrogeologico, ma gli stessi soldi per affrontare l'emergenza siccità ne sono stati stanziati negli anni a schiovere. Diciamo, però,
purtroppo ogni volta che c'è un'emergenza le risorse vengono stanziate, ma sono dei cerotti su una gamba di legno, nel senso che servono solo ad alleviare il problema. Quello che serve è una pianificazione, una programmazione. Come mondo dei consorzi di bonifica siamo pronti a dare una mano al paese, abbiamo presentato un piano importante, tant'è che nel piano idrico che ho appena citato oltre il 41% delle opere sono dei consorzi di bonifica, a dimostrazione che strutture come le nostre sono riuscite e riescono a progettare, affidare i lavori ed eseguire l'opera. Dopodiché c'è il grande tema della burocrazia italiana, che comunque per completare un'opera pubblica, dati alla mano, occorrono 10 anni, 5 anni per la fase, diciamo così, di finitura della progettazione, gara d'appalto, e quasi 5 anni per eseguire l'opera. La domanda è:
preparate le autobotti? No, l'affermazione è: preparate le autobotti?
Ce lo possiamo permettere? No. Credo che anche su questo bisogna fare un passo in avanti, cercare di mantenere tutte quelle norme che ci permettono di spendere bene i soldi e soprattutto che abbiano una destinazione ben precisa, ma dall'altra parte dobbiamo cercare di sburocratizzare il più possibile, perché i cambiamenti climatici non aspettano la burocrazia del paese.
Grazie Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio delle Acque Irrigue. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.